introdurre che cos'è la linguistica intesa come studio scientifico del linguaggio umano, e abbiamo visto che ci sono diversi piani con cui è possibile affrontare questo tipo di indagine. Oggi andremo ancora più a fondo rispetto a questo aspetto, perché la lingua è un fenomeno complesso che comprende diversi livelli di analisi e che comprende da una parte soprattutto lo studio di un codice di composto da segni e da regole che mettono in comunicazione questi segni, che mettono in relazione questi segni, ma dall'altra è anche un insieme di processi implementati dal nostro cervello che permettono la codifica e la decodifica di questi segni. Quindi iniziamo a vedere oggi ancora un po' più approfonditamente che cosa significa codificare e decodificare informazione. Codificare e decodificare sono delle appunto sono quelle operazioni che ci permettono di leggere un segno come una associazione tra una forma e un significato. Quindi questa associazione deve essere condivisa tra le persone che stanno comunicando. Abbiamo visto ieri, introducendo l'atto comunicativo secondo lo schema di Jacobson, che un atto di comunicazione deve avvenire tra un emittente e un ricevente, in cui l'emittente è la persona che emette il messaggio e il ricevente è appunto quello che la riceve. Diciamo allora che queste persone possono comunicare in maniera efficiente solo se c'è una specie di accordo su quello che i segni che condividono, se c'è appunto una specie di accordo condiviso su quello che i segni vogliono significare. Quindi un primo aspetto del codice è che il codice è una sorta di convenzione. Il codice deve essere condiviso tra l'emittente e ricevente perché l'informazione venga trasmessa. Quindi l'associazione segno-significato è comune tra chi emette il segno e tra chi lo riceve. Per funzionare, appunto, il segno del codice è qualcosa che sta al posto dell'informazione codificata. Queste informazioni, dicevamo ieri, una delle cose più importanti di questo corso è che l'informazione presente nel codice è sempre meno dell'informazione presente nella referenza. Cioè, ciò che è nel segno è una specie di riduzione di informazione rispetto a quello di cui si parla. Ieri facevamo vedere questa immagine che può essere, diciamo, descritta con un segno linguistico. Per esempio, questo cane sta correndo. Se io dico questo cane sta correndo, oppure il cane corre, voi immaginate una serie di altri cani che possono anche essere molto diversi da questo. Eppure l'informazione che io ho trasmesso è vera, insomma, è accurata. Però non riporta tutta l'informazione presente nella immagine referenziale. Difatti la stessa frase si può riferire anche a referenze che, come vedete, sono visivamente molto diverse. Però se non ci fosse questa capacità di ridurre l'informazione, non sarebbe possibile comunicare. Perché? Perché noi abbiamo un segno per tutta una serie di eventi. Se avessimo un segno per ogni istanza di ogni evento, avremmo un numero di segni infinito, tanti quante sono le referenze possibili. Cioè, immaginate che ci fosse una parola, proprio una parola lessicale, per indicare esattamente quel cane visto esattamente in quella posizione, in questa fotografia, su questo schermo, e poi un'altra parola per indicare lo stesso cane visto in fotografia su un altro schermo. Insomma, una parola per qualsiasi entità immaginabile. Vuol dire che avremo un numero infinito di parole e non saremo in grado di memorizzarle, ma soprattutto non saremo in grado di memorizzare un'associazione condivisa con altri parlanti, perché sarebbero troppe. Quindi la codifica è sempre, in un certo senso, una riduzione di informazione rispetto all'informazione referenziale. E questo forse appunto è uno dei concetti più importanti di questo corso, perché vedremo che non riguarda solo il linguaggio, ma anche la capacità di modellizzare e di descrivere fenomeni non solo all'interno del linguaggio, ma diciamo qualsiasi tipo di fenomeno e modellizzazione è sempre una riduzione di informazione rispetto a quello che cioè qualsiasi a quello che sono le osservazioni particolari. Quindi, se per ogni codice avessimo una parola, se in un codice ipotetico avessimo una parola per ogni istanza di ogni entità che può esistere, avremmo un codice infinito. Si sovrapporrebbe perfettamente alla referenza e non saremmo in grado di comunicare, perché il tipo di associazioni che si creano tra segno e significato sarebbe impossibile da memorizzare. Quindi quello che fa il codice è appunto ridurre tutta l'informazione possibile e rendere efficiente una codifica. Questa codifica però naturalmente può essere ridotta in quantità e in maniere diverse, cioè può essere più o meno informativa, cioè può permettere di disambiguare più o meno informazione rispetto alla differenza. Vedete, per esempio, se io al posto di dire un cane corre dico un barboncino corre, dico già due cose che hanno un'informatività diversa, perché tutti i barboncini sono cani, ma non tutti i cani sono anche barboncini. Quindi in un certo senso un'informazione mi dà è codificata in maniera più informativa rispetto all'altra. Adesso andremo a vedere come questa informatività si traduce comunque anche in un costo superiore a livello di codifica, cioè le informazioni non sono tutte uguali appunto rispetto alla loro capacità di disambiguare la nostra incertezza rispetto a un evento, ma alcune sono più efficienti, alcune sono meno efficienti, alcune sono più o meno costose in un certo senso. Intanto cominciamo prendendo prestito una definizione di informazione dalla teoria dell'informazione classica, in cui ci dice che l'informazione è un fattore che diminuisce l'incertezza sulla conoscenza di un evento. Questo tipo di definizione non riguarda nella sua formulazione primaria il rapporto con la referenza, ma soprattutto è incentrato sulla possibilità dei segni di concorrere e di essere predittivi tra di loro e rispetto al canale con cui si comunicano. Però è applicata, può essere applicata in maniera efficace anche per l'analisi dei segni linguistici, perché diciamo che quello che succede all'interno del linguaggio come codice è un caso particolare di una teoria dell'informazione generale. Il linguaggio infatti è un codice che condivide molte proprietà con altri codici e anche con codici insomma di diverso tipo, compresi quelli creati ad hoc dagli esseri umani. Pensiamo per esempio al sistema binario che serve a comunicare con le macchine, con i computer, che serve a scrivere i vari programmi per i computer. Però qual è la differenza? Che quei codici lì, essendo creati per scopi pratici, sono ottimizzati, nel senso che la quantità di informazione e la loro codifica cercano di essere di avere un rapporto efficiente, mentre il codice chiamato linguaggio umano è nato da una serie di casi evolutivi, quindi si è sviluppato biologicamente. E che questa è stata la versione che ha avuto evolutivamente più successo, quindi non è detto che sia la versione più efficiente possibile di un codice, non lo è, perché presenta molti elementi di suottimalità che andremo anche un po' a vedere, ma è stata quella che biologicamente si è verificata. Quindi vedremo un attimo quali sono effettivamente invece le cose che funzionano di questo codice e quali sono le sue relazioni, come questo codice mette in relazione l'informatività e la capacità di comunicare. Quindi vediamo subito un esempio non linguistico che è di questa relazione tra costi e benefici, quindi di questa efficienza comunicativa nel codice. È un esempio tratto dal codice più semplice che possa esistere. Perché questo codice è il più semplice che possa esistere? Perché ha solo due segni possibili. Diciamo che in un sistema binario, quindi, c'è la capacità nell'informazione di trasmettere e di disambiguare tra due scelte qui probabili. Per esempio, noi possiamo codificare una serie di eventi, di disambiguare una serie di eventi che hanno solo due alternative possibili. per esempio in un per esempio supponiamo di dovere codificare e trasmettere che cosa esce dal lancio di una moneta. Una moneta ha due facce e hanno entrambe la stessa probabilità di apparire quando noi lanciamo la moneta. Quindi questa moneta può cadere testa o croce se è una. Dunque, la quantità di informazione che permette di disambiguare tra queste due scelte e qui probabili è pari a un bit, cioè è definita un bit. Quindi un bit è quello che mi permette di decidere tra due scelte qui probabili. Questi bit, che sono l'unità di, diciamo, di misura della quantità di informazione, e sono la stessa unità di misura con cui misurate il vostro traffico dati nel telefono, per esempio. Naturalmente l'ordine di grandezza con cui misurate i dati nel telefono è un miliardo di volte superiore, no scusate, è 8 miliardi di volte superiore a quello che è la quantità di informazione necessaria a disambiguare un punto, perché appunto con un bit noi possiamo avere un'alternativa binaria su una scelta. Quindi immaginiamo di avere una scelta binaria come quella del lancio di una moneta. In un bit possono essere codificate due possibilità, o testa o croce. Se io però aggiungo due monete, quante sono le possibilità? Esattamente 2 per 2, cioè perché ogni moneta può cadere o testa o croce, quindi posso avere testa testa, testa croce, croce croce e croce testa. Quindi vedete che raddoppiano. E se io ho 3 monete, vedete che anche in questo caso raddoppiano ancora, cioè per ogni moneta ho tutte quelle possibilità più l'altra, la nuova alternativa. Dunque con 3 monete avrò di nuovo 2 per 2 per 2, quindi 8 possibilità. Quindi diciamo che 3 monete corrispondono a 3 bit di informazione che mi danno 8 valori e così via. Sostituendo le monete con una combinazione di cifre, che forse è più chiaro ed è sicuramente quello che viene fatto, insomma, concettualmente, ho quindi in un bit di informazione una possibilità di trasmettere 2 valori, quindi o 0 o 1. Quando i bit aumentano, questi valori aumentano raddoppiando ogni volta, quindi aumentano in maniera esponenziale, seguendo la regola delle potenze del 2. Quindi se per un bit ne ho 1, ne ho 2, per 2 bit ne avrò 4, per 3 ne avrò 8, per 4 ne avrò 16 e così via, seguendo appunto le regole delle potenze del 2. Vedete che appunto il numero di bit funge da esponente al 2 per comprendere e quantificare, insomma, quanti sono i valori possibili assunti in questo sistema. Adesso sembra molto astratto, vediamo un attimo un esempio. Ci sono domande fin qua? Ok. Vediamo per esempio la codifica di alcune immagini, che forse di un tipo particolare, di un formato, insomma, diciamo di un'estensione di immagini, che sono le immagini bitmap. Le immagini bitmap sono è un tipo di codifica delle immagini in cui l'immagine è presentata, diciamo, è codificata come una griglia di pixel, cioè i pixel sono tutti dei puntini, ma insomma chiaramente voi siete dei nativi digitali, per cui queste cose le sapete, vado un po' veloce, se non capite qualcosa fermatemi, perché appunto questa cosa è la base di tutto quello che seguirà. Un'immagine in grafica raster, come appunto sono le immagini bitmap, è divisa in una griglia di pixel e a questi pixel in un'immagine a un bit può corrispondere solo un valore che è 0 o 1, in cui 0 è bianco e 1 è nero. Quindi a ogni pixel è associato un valore a un bit, quindi uno dei due valori. In un'immagine a un bit abbiamo solo la possibilità di codificare il bianco e il nero. Quindi se prendiamo per esempio una fotografia di un parrocchetto e la codifichiamo a un bit, questo è quello che viene fuori. Cioè ci sono solo 2 valori possibili. Che cosa si vede immediatamente? Che tutta l'informazione dei bei colori del pappagallo non sono codificati efficientemente in questo tipo di immagine, perché l'immagine perde molta informazione. Quindi qual è, diciamo, però il vantaggio di codificare un bit? Che questa immagine occupa molto poco spazio. E occupa molto poco spazio perché, appunto, avendo solo due valori possibili per ogni pixel, la memoria del computer non richiede molto spazio per la codifica di questa immagine. Quando noi invece vogliamo dare più informazione a questa immagine, dobbiamo, oltre al bianco e nero, prevedere più bit per la codifica del colore, quindi aumentando la profondità di colore. Cioè, oltre al canale bianco e nero, vengono suddivisi dei piani di bit anche per altri canali, che sono rispettivamente a quello che è la codifica poi dei colori dei monitor, il canale rosso, giallo e blu. Quindi non è più solo un pixel è bianco o nero, cioè non è più solo un pixel assume un valore binario per bianco o nero, ma ha tutta un'altra serie di colori che può assumere. Cioè, in una bitmap a 16 bit vuol dire che questa codifica rende disponibili 65.000 colori, cioè 2 alla 16esima. Qual è lo svantaggio di questa? Vedete che qui l'informazione trasmessa è molta di più rispetto a quella del bitmap a un bit. Cioè, lo vedete molto meglio questo pappagallo, sapete che questo qui originariamente era rosso e non è nero, sapete che questo è verde e non era bianco, quindi ricevete una codifica molto più informativa. Qual è lo svantaggio però? Lo svantaggio è un maggiore costo di memorizzazione di questa figura. E vedete ad esempio che questa che la capacità, cioè che la codifica informativa cambia a seconda, beh, qua non si vede benissimo, ma perché credo che sia la risoluzione del proiettore, insomma, che le rende praticamente uguali. Cioè, questo proiettore, essendo un VGA, dovrebbe essere lui di suo a 256 colori. Però, insomma, vedete che diminuendo il numero di pixel a disposizione diminuendo il numero di bit per pixel a disposizione, diminuisce l'informazione sul colore presente nell'immagine. E diminuisce esponenzialmente. Ok, quindi vedete che però, appunto, il trade-off di questa, diciamo, la controparte di questa informatività è il costo a livello di dimensioni dell'immagine. Quindi vedete che la dimensione diminuisce esponenzialmente con il numero di bit codificati. Qua l'ho indicata in byte, un byte sono 8 bit, insomma, sia un'unità di misura base, poi si passa a un sistema, insomma, decimale, perché poi i byte vengono contati in migliaia e nell'ordine poi delle migliaia, di cui il gigabyte, che insomma è quello che cerchiamo di centellinare a fine mese, è un miliardo di byte. Quindi la cosa importante qui è che vediamo che minore è l'informazione codificata e minore è il costo della codifica. E questo ci fa vedere un lato dell'informazione, e dall'altra parte però avere più informazione codificata deriva dal fatto che i vari pixel di questa immagine, in un'immagine che è codificata con un'alta profondità di colore, quindi queste, hanno una minor probabilità di essere di quel colore, quindi una bassa probabilità equivale a un'elevata informazione. Infatti, se noi vediamo nell'immagine in bianco e nero, un bit ha una possibilità su due di essere o bianco o nero, mentre in un'immagine a 16 bit un pixel ha una possibilità su 65.000 di avere esattamente quel colore. In questo senso, questo evento è più informativo. una bassa probabilità equivale a un'informazione più alta e a un maggiore costo di codifica. Questo poi non succede solo nei computer, ma anche per quanto riguarda la memorizzazione del lessico e la produzione delle frasi. Cioè, se noi vogliamo definire un evento con più precisione, dobbiamo utilizzare per esempio un maggior numero di parole, o dobbiamo usare delle parole meno probabili e quindi più precise. In questo senso è la stessa cosa di quando si dice che tutti i cani, tutti i barboncini sono cani, ma non tutti i cani sono barboncini. Essere un barboncino è meno probabile di essere un cane, e in questo senso è più informativo. Adesso proviamo a fare un esempio che finalmente ci riporta verso il linguaggio, un esempio linguistico. Mettiamo di avere una classe di 24 persone, 3 persone si chiamano Giulia e una si chiama Ermengarda. E qual è il nome più informativo di questi? Ok, Ermengarda, perché se chiamo Ermengarda se ne gira una, se chiamo Giulia se ne girano 3. Quindi in questo senso essere Giulia, cioè chiamarsi Giulia, non essere Giulia, è più probabile ed è meno informativo. Come si fa a disambiguare che Giulia sto chiamando? Aggiungo un'altra, sfruttando il mio codice, aggiungo un'altra stringa che lo renda più informativa. Per esempio la chiamo per cognome, in questo caso diminuisce la probabilità che stia chiamando una Giulia qualsiasi e aumenta l'informatività, però pago in cambio un costo che in questo caso è occupare il canale per più tempo, cioè dire più cose. Adesso questo è un esempio molto elementare, però si può essere applicato su qualsiasi scala che riguardi la codifica di segnali. Questa appunto è una cosa che si osserva anche nel linguaggio, e infatti vediamo che le combinazioni di parole sono più informative delle parole singole, sono più costose e sono meno probabili. Cioè questa è una un rapporto che agisce costantemente. Quindi disporre di segni più informativi, o comunque produrre la codifica di segni più informativi, significa aumentare il costo della codifica. E un codice che sia efficiente però permette un buon rapporto tra costi e benefici. E diciamo in questo senso la teoria dell'informazione classica si occupa di più dell'efficienza del codice rispetto al canale, quindi alla capacità di trasmettere efficientemente i segnali del codice. Quello che invece vedremo rispetto alla linguistica è che il rapporto anche con la referenza è importante, nel senso rispetto al tipo di informazione che viene selezionata. Perché? Perché l'informazione che viene codificata può essere di qualsiasi tipo tramite il linguaggio, però il nostro linguaggio in un certo senso sembra sia strutturato per comunicare informazione che è saliente per gli esseri umani. E queste, indipendentemente, insomma, cioè, diciamo che può avere strutturato questo codice in alcuni modi piuttosto che in altri. Nel caso particolare del linguaggio, appunto, è forse uno dei motivi del suo successo biologico è che ha permesso di trasmettere efficientemente delle informazioni salienti, quindi di sfruttare quei costi per avere un vantaggio. E adesso vediamo di seguito quali delle proprietà fondamentali dei segni del codice sono tipiche del linguaggio, e vediamo anche in che modo contribuiscono alla sua efficienza comunicativa. Quello che affronteremo, cioè che vedremo, ha un rapporto, cioè ha più, diciamo, una prospettiva simile alla linguistica descrittiva più che di una teoria dell'informazione in senso matematico, ma cercheremo un attimo di capire come entrambe sono descrittive rispetto alla descrizione dell'efficienza comunicativa del codice linguaggio. Quindi vediamo di seguito le proprietà del linguaggio e le proprietà del segno linguistico. Allora, le proprietà del linguaggio del segno sono quelle che delle proprietà che esistono nel linguaggio umano, a volte sono condivise con altri codici, altre volte non lo sono, alcune sono appunto presenti solo nella nostra lingua, nel nostro linguaggio, e vediamo in che cosa sono simili, in che cosa sono diverse e come i loro punti di diversità sono in realtà quelli che rendono il linguaggio umano così efficiente a livello comunicativo. Innanzitutto vediamo che cos'è il segno. Il segno, e questo diagramma deriva dalla linguistica sussuriana, abbiamo visto ieri insomma la figura di Saussure, quello che per primo propone questa idea del segno come una relazione. Il segno è una relazione associativa. Una relazione associativa tra un suono, una parola, quindi, e un significato, per quanto riguarda un esempio linguistico. Naturalmente il segno può anche essere non linguistico. In questo caso, per esempio, pensiamo a un segno che può essere il rosso del semaforo. Il significante è il colore rosso, la luce rossa, il significato è bisogna fermarsi. Quindi questa è una proprietà del segno, il segno come una relazione associativa che esiste in qualsiasi codice, cioè un insieme di segni è un insieme di questo tipo di associazioni. Questa associazione, diciamo, deve essere condivisa tra le persone che condividono il codice e che quindi riescono a codificare e decodificare questo segno. Quindi, per quanto riguarda il segno linguistico, il significante è il suono della parola, in questo caso cuore, lì lo vedete scritto in alfabeto fonetico e l'ho messo apposta per indicare che indico il suono, e il significato, cioè l'idea del cuore, il concetto del cuore. Naturalmente il significante, quando noi stiamo parlando di linguaggio, può anche non essere una forma acustica, ma può essere una forma grafica. Però la forma grafica è secondaria alla forma parlata, perché noi quando apprendiamo il linguaggio non lo apprendiamo scritto, lo acquisiamo in forma acustica, perché come dicevamo ieri una gran parte delle lingue non hanno affatto una forma grafica, e quindi possiamo dire che la nostra capacità di scrivere le lingue è secondaria alla nostra capacità invece di parlarle. Quindi diciamo che primariamente il significante linguistico è un significante acustico, e secondariamente appunto alcune lingue hanno fatto dei sistemi di scrittura, quindi il significante linguistico può essere anche grafico, ma primariamente è un segnale acustico. Il significato è la sua referenza, come dicevamo prima, il concetto, ciò di cui si parla. Adesso noi abbiamo visto un segno linguistico che è una parola, ma in realtà non solo le parole sono segni, tutti gli atti linguistici, tutti gli atti comunicativi hanno una parte che è un segno che può non essere limitato a una parola. Il segno appunto è una relazione, e non è detto che sia solo la relazione di quella parola con quel significato, ma può essere la relazione di tutta una frase con il significato. Questa proprietà è fondante rispetto a che cos'è il segno, e le altre proprietà in un certo senso le accompagnano ma vi conseguono. Una proprietà è detta arbitrarietà del segno. Adesso ditemi secondo voi quale di queste tre forme corrisponde al nome catampo. Chi dice che è A? Non vi ispira A, ok? B? C? Ok, più o meno vi ispira C, però diciamo che non potete saperlo, nessuno lo sa. Perché? Perché questa parola, come tutte le parole, è collegata al suo significato in maniera arbitraria, cioè non c'è nessun motivo per cui uno di questi tre si debba chiamare catampo, perché il segno è una convenzione, ed è una convenzione arbitraria, cioè qualcosa su cui idealmente il l'emittente e il ricevente si accordano, ma che non ha nessuna ragione intrinseca per cui si chiami così. Io questa la chiamo bottiglia, voi la chiamate bottiglia, ma si potrebbe chiamare anche Pluto, cioè se noi ci mettiamo tutti d'accordo che questa si chiama Pluto e da domani la chiamiamo così, la codifica e la decodifica avvengono nella stessa maniera. E questo perché? Perché il segno linguistico è arbitrariamente, cioè è una relazione, questa relazione è arbitraria, non c'è nessun motivo per cui questa associazione sia avvenuta proprio tra quel significato e quel significante. Il significante, ricordiamo, è proprio la forma del segno, e il significato è ciò che va a significare, ed entrambe sono parti del segno, perché il segno è di planare. Come conseguenza dell'arbitrarietà del segno abbiamo alcune conseguenze abbastanza evidenti, no? Per esempio, appunto, la variazione lessicale tra le lingue, il fatto che un significato in una lingua sia etichettato con una parola e in un'altra lingua con un'altra parola. Per esempio, per il significato relativo a casa, in italiano la chiamo casa, in francese si chiama maison, il significato è lo stesso, i significanti variano tra le lingue, proprio perché questa relazione è in un certo senso frutto di una convenzione ed è arbitraria, cioè non motivata. Allo stesso modo, un'altra delle conseguenze di questo è che ci possono essere stessi significanti collegati a significati diversi, quindi per esempio i casi di omonimia, cioè stessa parola che vuol dire più cose diverse. Il segno linguistico è completamente arbitrario, non del tutto, cioè ci sono alcuni margini di non arbitrarietà, ma questi naturalmente non sono, cioè sono effettivamente dei fenomeni molto marginali, sia all'interno delle varie lingue sia all'interno della stessa lingua. Però è utile vedere che il segno, che l'idea dell'arbitrarietà non è proprio al 100% realizzata in tutti i segni, ma c'è anche una piccola parte di segni che possono dimostrare un po' uno strappo in questo principio. Per esempio i segni onomatopeici in un certo senso mimano il loro referente. Se io dico non so, ho sentito un cracra di rane, questo cracra, che è una parola onomatopeica, richiama un po' il suono di quello che sto dicendo, di quello di cui sto parlando. In questo senso non è arbitrario, perché appunto si direbbe diversamente se volessi imitare un altro suono. Però quante sono le parole di questo tipo in una lingua? Molto poche, sono una parte marginale del lessico, sono una parte poco usata, usata in certi contesti particolari, usata sì, quindi relativamente poco rispetto al grosso del lessico di una lingua, che è invece completamente pervaso da questa arbitrarietà di associazione. Un altro esempio che andremo invece a vedere più profondamente nella prossima lezione è il fatto che le parole funzionali siano brevi, e questo vedremo che un po' discende da alcuni principi di efficienza di codifica. Cosa sono le parole funzionali? Sono per esempio gli articoli, le preposizioni. Noi vediamo che i nomi lessicali o comunque i verbi sono sempre parole che hanno una certa consistenza nella struttura fonologica, cioè sono fatte di molte sillabe, sono fatte di molti suoni, mentre invece gli articoli e le preposizioni sono quasi sempre molto brevi. Ecco, questa è una relazione che va indagata ed è uno degli strappi più consistenti al principio di arbitrarietà del segno. Cioè non è per caso probabilmente che questi segni, che hanno anche delle caratteristiche funzionali, sono strutturalmente diversi rispetto a segni invece che hanno un significato principalmente lessicale. L'arbitrarietà del segno è condivisa con altri codici, quindi non è solo tipica dei codici linguistici, ma anche alcuni segni non linguistici sono arbitrari. Per esempio, nei segnali stradali molti di questi segni sono arbitrari, non c'è nessun motivo per cui il divieto di sosta sia segnalato come un cerchio blu con una barra, cioè potrebbe essere un'altra disegnata diversamente e noi avremo la stessa associazione. Altri segni però non sono del tutto arbitrari, anche in questo caso pensiamo per esempio il segnale di attraversamento bambini, che richiama esattamente la forma di quello che vuole segnalare, quindi ci sono segnati i bambini. O un altro esempio che può essere evolutivamente importante, alcune comunicazioni animali, per esempio i richiami animali, non sono necessariamente arbitrari, anzi è più facile che non lo siano, perché per esempio la potenza del richiamo in alcune specie animali è in funzione della stazza di chi lo emette, quindi più grosso l'animale più forte il richiamo, e diciamo la potenza del richiamo crea cioè l'idea in chi lo riceve che quell'animale insomma sia grosso e quindi pericoloso abbastanza, oppure sì, insomma meritevole di accoppiamenti, ecco. Quindi questo appunto, che probabilmente era anche in una fase precedente filogeneticamente rispetto all'essere umano, poi va a sparire quando si crea il linguaggio con tutti i pattern che abbiamo oggi. Terza e importante proprietà del segno linguistico è la sua linearità. Linearità significa che il segno linguistico ha un'estensione lineare nel tempo, cioè i suoni che vengono emessi uno in sequenza all'altro. Cioè, quando io dico casa, dico prima k, a, z, a. Cioè, la dico di seguito. E anche questo non è condiviso con tutti i segni non linguistici. Per esempio, appunto, vedendo un segnale stradale, noi lo vediamo in un'occhiata e il segno appare lì completamente. Mentre il segno linguistico, essendo lineare e avendo quindi una sua estensione temporale nella parola, nel segno oralmente trasmesso, o una sua estensione spaziale continua, nel caso della parola scritta, ha bisogno anche di alcuni processi legati alla memoria per essere compreso e interpretato. Questo perché? Perché soprattutto le relazioni tra le varie parti che compongono il segno, e in particolare dei segni con una grande estensione, per esempio una frase o un testo, possono essere anche soggette a relazioni a lunga distanza, cioè non è detto che tutto quello che è vicino abbia un rapporto, mentre che quello che è lontano non ce l'abbia. Ricordate, non so, pensiamo per esempio a una frase, la frase di il cagnolino, cos'era? Che hai visto ieri, è di mia zia. Il cagnolino è, sono due parole che non sono linearmente vicine, ma che comunque intrattengono una relazione. Per ricordarmi che è si riferisce al cagnolino, io comunque devo avere dei processi di memoria che mi consentono di ricordarlo. Questo chiaramente in una frase così breve sembra banale, ma ricordiamo che noi con il linguaggio possiamo parlare anche per molto tempo e creare quindi relazioni a distanza, non solo sintattiche come in questo caso, ma anche concettuali. E quindi in un certo senso creare e ricordare dei pattern che vanno oltre questa linearità. Però a livello di emissione, quindi a livello diciamo fenomenologico, il segno si presenta come lineare. Ancora più importante è il fatto che il segno linguistico è gode di distintività, cioè i segni linguistici possono avere delle realizzazioni particolari variabili. Cioè, quando io dico fonte adesso e lo dico magari più tardi, lo dice qualcuno di voi, o lo dice o lo dico con un altro microfono, eccetera, ha delle realizzazioni acustiche che cambiano. Cioè, ogni volta che dico fonte non è mai esattamente identica alla volta prima, cioè proprio acusticamente ci sono delle variazioni. E però tutte le volte che lo dico voi comunque capite fonte, cioè perché? Perché c'è una realizzazione distintiva del segno, per cui anche se i segni particolari sono variabili, voi riconducete questa variazione a un segno che è distinto rispetto ad altri segni che sono simili ma categorizzati in altra maniera. Quindi io distingo fonte da conte da ponte, e invece tutte le realizzazioni di fonte, per acusticamente diverse che siano, vengono ricondotte, diciamo, alla, a quella parola. È chiaro questo? Forse è un punto un attimo. Okay. Quindi quando questa distinzione è pertinente, cioè dà luogo a diversi significati, è distintiva. Quindi la relazione fonte-conte è una relazione di opposizione, perché a due segni diversi corrispondono a due significati diversi. Questi due segni sono uguali per tutto tranne per un tratto che è detto quindi distintivo. Ci sono domande su questo? Quindi il segno linguistico è arbitrario, è biplanare, è lineare ed è distintivo, cioè gode della distintività. Queste sono le proprietà del segno linguistico come teorizzate da Saussure, ma in una maniera che è tuttora valida e riconoscibile, insomma, nei segni linguistici. La distintività è importante vedere come sia derivata da un'altra proprietà del segno e del linguaggio, che è la discretezza. La discretezza ci dice che un atto linguistico a livello lineare, a livello acustico, appare come continuo, ma in realtà è analizzabile come una sequenza di elementi che sono discreti e distinguibili tra di loro. Cioè, gli elementi che formano il linguaggio, pensiamo per esempio ai suoni, sono riconoscibili come distinti. Se io dico patto con la P o batto con la B, dico due parole diverse, cioè dico due suoni diversi. P e B quindi sono due elementi che io prendo da una stringa continua e riconosco come distinti e discreti, cioè aventi una loro, diciamo, entità. Appunto, quando io parlo, essendo il segno linguistico lineare e continuo, questi elementi sono immersi in una stringa che non è segmentata, cioè io non parlo staccando tutti i suoni della mia parola. Io emetto una stringa di suoni che è continua, tipo dico sono andata a casa, non dico sono andata a k, a, z, a, eppure voi dalla parola casa detta continuamente sapete estrarre i vari elementi di cui è composta, e soprattutto quando sono distintivi, cioè per esempio appunto questa distintività permette poi di decodificare significanti, di riconoscere significanti diversi e di decodificare significati diversi. Quindi quando io dico per esempio appunto patto, dico batto, le dico entrambi come se fosse una stringa unica di suoni. Patto, batto, non dico p, at, t, o b, at, t, o, ma sentite che appunto segmentando questa parola gli elementi che la compongono sono discreti. Facciamo un attimo una differenza, cioè vediamo un attimo se la differenza tra discreto e continuo è chiara. In un sistema continuo praticamente ogni elemento del set che compone questo sistema può prendere qualsiasi valore in un intervallo. Pensate per esempio ad avere una linea, un elemento del set può essere qualsiasi punto di questa linea, mentre se noi abbiamo un sistema discreto ci sono degli elementi distinti e separati che fanno parte di questo set. Pensate per esempio all'insieme dei numeri naturali. Pensate a una linea, i numeri naturali sono a intervalli, e un numero naturale è solo qualcosa che è un elemento discreto che fa che si riferisce precisamente a quel punto nell'intervallo. Mentre se noi prendiamo un numero razionale, può essere qualsiasi punto della linea. e per qualsiasi punto io prenda, per qualsiasi coppia di punti io prenda, ce ne può sempre essere in mezzo un altro. In questo senso questo insieme è continuo, mentre l'insieme dei numeri naturali è discreto. È chiara questa cosa? Questo esempio? Ok. Quindi in questa rappresentazione vedete per esempio un segnale continuo che è quello sopra, che è appunto esemplificato come una linea, perché appunto questi possono, qualsiasi elemento del set può prendere qualsiasi valore all'interno di questa distribuzione, mentre in un sistema discreto sono i puntini, quelli che sono i valori che fanno parte di questa distribuzione. Naturalmente ci sono diversi ordini di discretezza possibili, questa è una cosa importantissima. Vediamo per esempio questo esempio non linguistico, mettiamo che io abbia voluto vedere uno raccogliere le età dei bambini figli di miei conoscenti. Naturalmente non ho conoscenti che hanno tutti questi figli, è un numero ipotetico, quindi mettiamo che siano le età di 45 bambini divise a intervalli. Quindi mettiamo che io le abbia raccolte, tipo bambini con l'età da 0 a 1 anno, da 2 a 3 anni, da 3 a 4, e ogni intervallo corrisponde a un anno. Naturalmente un bambino potrebbe avere qualsiasi età all'interno dell'anno di riferimento, quindi nel bin qua da 0 a 1 anno ci sono dentro sia i bambini che hanno 3 mesi sia quelli che ne hanno 6, ma vengono raccolti tutti insieme nello stesso blocco discreto. Naturalmente questo che cosa comporta? Porta una perdita di informatività anche qui, perché io non riesco più a recuperare qual è il valore originario. Però se avessi più valori probabilmente avrei una distribuzione che è più simile a una distribuzione continua che a una distribuzione discreta, o comunque avrei una distribuzione che ha un diverso ordine di discretezza. Infatti se io per esempio invece che raccogliere l'età dei bambini in intervalli di un anno la volessi raccogliere in intervalli di 2 anni, vedete che questo grafico di qua è in un certo senso meno informativo. I dati sono gli stessi, però invece che mettere bambini da 0 a 1, bambini da 1 a 2, ho messo insieme tutto da 0 a 2 anni. Per cui io da questo grafico a questo grafico riesco a recuperare una quantità di informazione diversa, perché ho due ordini di discretezza diversi. Arriviamo fino al caso ancora più estremo, in cui magari metto insieme tutti i bambini che hanno di più o di meno di 5 anni. Quindi diciamo che in un certo senso l'informazione discreta può anche essere diversamente informativa a seconda della distribuzione degli intervalli che possono assumere i vari valori. E questo è piuttosto importante, perché adesso lo vediamo in un esempio che non è linguistico, ma riguarda anche quella che poi è la codifica morfologica ed è la codifica lessicale, e che ci riporta a un punto che abbiamo visto anche ieri brevemente, che è quello appunto della codifica per esempio dello spazio dei colori. Ci sono delle lingue che codificano lo spazio dei colori in una maniera meno informativa. Per esempio prendiamo che questo sia lo spazio di colori che va dal verde al blu, e ci sono delle lingue che hanno una sola parola per verde e una sola parola per blu, quindi tutto lo spazio va a finire in due valori, quindi questa cosa che io percepisco o la chiamo verde o la chiamo blu. Ci sono delle altre lingue che invece codificano in maniera più informativa, quindi con più valori, e quindi avrò una parola per verde, una parola per azzurro, blu, eccetera, quindi creando un sistema con un ordine di discretezza diverso. Per quanto riguarda gli elementi linguistici sono, hanno tutti la proprietà della discretezza. Quindi quando noi passiamo dal livello puramente acustico, che è invece fatto da una rappresentazione lineare e linearizzata in maniera continua, a un livello diciamo fonologico, quindi della rappresentazione dei suoni, vedo che da una stringa che è continua vengono recuperati degli elementi che sono discreti, e vengono interpretati come discreti proprio perché la loro proprietà proprio perché la loro funzione è quella di supportare la distintività, cioè di tutto quello che sento che può essere P o B diventa o P o B all'interno di una stringa, e quindi mi permette di separare dei significati diversi. Non esiste un'entità intermedia tra P e B, qualcosa che sia continuo ma non sia né P né B. O ho detto patto o ho detto batto, e queste due parole sono distinte e divise perché appunto la loro funzione è quella poi di supportare la distintività del segno. Quindi la discretezza è la madre della distintività in un certo senso, perché ci permette di distinguere un segno da un altro e di recuperare quella relazione associativa, quindi di riconoscere un significato da un altro. Quello che se avete visto questo film è un film del 2016 che ieri ha citato anche il vostro compagno, che oggi purtroppo non c'è. Il film è The Arrival. Quello che succede è che praticamente la Terra viene viene a terra delle navi aliene, e questi alieni tentano di comunicare con gli umani ma parlano una lingua che è completamente incomprensibile, che si presenta come un blob di suoni. E quindi viene chiamata, naturalmente non vi spoilerò tutto, non vi spoilerò niente nel caso voleste vederlo, viene chiamata questa linguista e chiedendole insomma di aiutare a decodificare questi segnali. E la prima cosa che trova estremamente difficile è appunto trovare una serie di elementi. Praticamente quando si tenta di decodificare un codice, qualsiasi codice, è cercare di capire il set di elementi di cui è composto. Questo vale per sì, qualsiasi tipo di codice, per che sia linguistico o meno. E questo è proprio il punto che riesce difficile a questa scienziata. Diventa un po' più facile nel momento in cui loro, gli alieni, passano dal segnale acustico a cercare di comunicare tramite un segnale visivo che presenta degli elementi suddivisibili e quindi di discretezza. Facendo così la protagonista è in grado di separare, questo succede all'inizio, insomma, non sto raccontando niente che non vedrete nei primi 10 minuti del film. Separa una serie di elementi e in una serie di unità discrete riesce a capire come è formato il set, e all'interno di questo set riesce a capire il sistema di opposizioni che si formano tra i vari segni. Quindi la prima cosa da capire rispetto alla discretezza è che la discretezza permette di distinguere gli elementi di un set, su cui poi si basa appunto la capacità di questi elementi di avere delle concorrenze, delle tendenze interne di formare un sistema. Però per decodificare i segni linguistici è necessario avere gli elementi del set. E questo ci porta a un'altra proprietà, che è invece una delle pochissime proprietà tipiche e presenti solo nel linguaggio umano, e forse è una delle sue proprietà fondanti: il fatto che i segni possano essere scomposti in più unità di articolazione. Cioè i segni godono della proprietà detta doppia articolazione, che vuol dire che da un livello acustico e fonico noi abbiamo diversi livelli in cui gli elementi si combinano fino a diventare portatori di significato. Che cosa vuol dire questo? Noi appunto vediamo che il segno linguistico viene emesso come un segnale acustico, ma da questo segnale acustico noi possiamo vedere che prima di arrivare al significato possiamo trovare diversi livelli intermedi in un certo senso. Se noi prendiamo una parola come la parola impossibile, questa è una parola a cui noi, essendo un segno linguistico, abbiamo associato un certo significato, ma questa parola noi possiamo vedere come sia composta da diverse sottoparti, tutte dotate in un certo senso di significato, anche se non possono stare in piedi da sole. Quindi se io prendo, questa parola impossibile, posso segmentarla come impossibile e vediamo che, per esempio, im è un prefisso, cioè è una particella di parola che sta all'inizio della parola, che posso vedere per esempio anche in altre parole e che ha un significato, cioè serve a negare tutto quello che c'è dopo. In questo caso pos è la radice verbale, quella che porta la maggior parte del significato, in questo caso il significato di potere. Ibil è una, anche qui, una parte che serve, un suffisso insomma, che serve a comporre aggettivi, e è il morfema che serve a portare, diciamo, un significato di singolare o di plurale. Ognuna di queste sottoparti io la posso interpretare singolarmente, anche se loro non possono comparire singolarmente. Questo perché? Perché le parole si formano anche tramite processi composizionali che riguardano delle sottoparti. Lo studio di queste sottoparti è quello che, e le loro possibilità combinatorie all'interno delle strategie di formazione del lessico, è quello che è di interesse della morfologia. Ognuna di queste sottoparti è un'unità minima dotata di significato in un certo senso, ma inabile a stare da sola in una frase. Queste parti si chiamano morfemi e vedremo nella prossima lezione appunto come si comportano. Queste unità minime hanno significato e noi lo vediamo quando le mettiamo anche all'interno di un contesto di opposizione. Quindi proviamo a vedere se cambiando segno cambia significato. Per esempio vediamo one versus ino e vediamo che gattone vuol dire una cosa e che gattino ne vuol dire un'altra. E che cosa ho cambiato? Ho cambiato solo una parte della parola. Quindi quando il significato cambia in funzione del cambiamento di una parte di parola, abbiamo quella che si chiama opposizione. In questo caso vediamo appunto che opposizione ha luogo perché il cambiamento di morfema c'è un cambiamento di significato. Però possiamo ancora scomporre ulteriormente le parole in unità che questa volta non sono dotate di significato e che sono i suoni che compongono la parola. Come dicevamo prima, questi suoni sono discreti e sono distinti. E sono discreti e distinti proprio perché cambiando uno di questi suoni è possibile, almeno in un caso in una lingua, cambiare il significato. Quindi la doppia articolazione consiste nel fatto che ci siano più livelli in cui è possibile scomporre il linguaggio e che ogni livello in un certo senso supporti quello superiore. Quindi la doppia articolazione ci dice che da una serie di elementi discreti e distinti che sono in un numero finito nelle lingue è possibile creare una serie di combinazioni perché i fonemi e i suoni sono in un numero finito. Secondo voi? Sì, per i limiti articolatori, giusto? Cioè la nostra bocca, il nostro apparato fonatorio non è fatta, cioè è fatta in una certa maniera per cui non possiamo produrre tutti i suoni acusticamente possibili. Ma oltre a questo, cioè, diciamo che con il nostro apparato articolatorio potremmo produrre una sessantina di suoni diversi. Però in genere i set delle lingue ne producono forse almeno la metà, 30 insomma. anche l'italiano ha 7 vocali e una quindicina di consonanti al massimo. Questo succede
le vocali.
Ah sì. No, voi siete triestini, ne avete 5. Però... ok, apro un attimo una parentesi qua. In italiano standard le vocali sono 7 in sillaba tonica, cioè sono A, E, E, I, O, O, U. Però il triestino ha la stessa vocale per E e E e per O e O, mentre il toscano ne ha questa serie distinta. Anche qua appunto, anzi, approfittiamo di questo elemento per vedere che il toscano a livello di vocali è un sistema che è più informativo perché ha più valori, quindi questi valori sono meno probabili. Qual è la conseguenza di questo? Che appunto pesca e pesca sono due parole che in toscano fanno opposizione perché sono due segni diversi che vogliono dire due significati diversi, mentre anche nella mia varietà io dico solo pesca e quindi non ho quella opposizione, il mio sistema vocalico supporta meno distinzioni informative. È chiaro questo? Forse è un buon esempio per capire il rapporto tra informatività e informazione. Ok, comunque quello che succede è che appunto da questo set di fonemi io devo discriminare una serie di significati possibili, ma questo set ha un numero di elementi limitati. Perché? Perché appunto questo mi permette di ottimizzare la memoria che utilizzo e le mie capacità anche percettive di discriminare gli elementi del set. Se fossero tanti sarebbero, se fossero troppi sarebbero anche troppo simili l'uno all'altro e quindi farei fatica a creare quei fenomeni di percezione categorica che si formano rispetto alla percezione acustica dei fonemi. Cioè non è possibile che questo sistema sia continuo. Si formano quindi delle rappresentazioni discrete che però hanno ordini diversi di discretezza. Che cosa succede per esempio nell'inglese? L'inglese ha 11 vocali, appunto non quelle che vedete scritte ma quelle che sentite, e quello che succede a un parlante non di madrelingua inglese che tenta di apprendere l'inglese è che discrimina queste vocali con meno accuratezza di uno che invece ha questa distinzione, questo tipo di discretezza già nel suo sistema fonologico. Quindi gli ordini di discretezza di una lingua sono diversi da quelli di un'altra lingua e quindi creano questa diversità di comprensione tra i vari segni. Quello che succede appunto in inglese, tra l'altro, è che avendo tutte queste vocali ha delle parole che sono mediamente più corte. Perché? Perché se io ho una parola di 4 lettere a livello di 4 suoni e il secondo suono può assumere 11 valori o può assumerne 7, io semplicemente cambiando quel suono, no, scusate, allora ok, allora immaginiamo di avere un sistema di 7 vocali e una parola fatta di 4 suoni. Io posso, immaginiamo che la seconda vocale possa cambiare, tipo che io abbia una parola che è sbram e posso avere sbrem, sbre, sbrem, sbrem, sbrim, sbrom, sbrum. Ma se io ho un sistema di 14 vocali, al posto di quella A, E, I, O, U, posso mettere altri 7 valori. In questo caso qui posso avere più parole con lo stesso numero di segni, perché nel mio set ho più segni possibili. Questo fa sì, in un certo senso, che si creino delle tendenze nelle lingue ad avere parole di lunghezza diversa. Cioè più segni nel sistema fonologico crea più opposizioni rispetto allo stesso numero di segni e quindi parole più brevi. È quello che succede appunto nelle lingue con molte vocali, tipo l'inglese. Nell'italiano abbiamo una struttura fonologica diversa e quindi abbiamo meno vocali che possono fare questa opposizione distintiva, abbiamo quindi meno, abbiamo quindi parole più lunghe. Perché devo aggiungere qualcos'altro per distinguerle, come aggiungere il cognome a Giulia, ok? Però la cosa importante è che in tutti questi sistemi, per quanti siano gli elementi che formano un set, per esempio, di suoni, il set è formato sempre da un numero limitato di entità discrete. E qui avviene una delle cose probabilmente più sorprendenti del linguaggio umano, cioè da un numero limitato di relativamente pochi elementi, siamo in grado di creare una serie di combinazioni dotate invece di significato e che possono produrre potenzialmente messaggi infiniti, perché le possibilità combinatorie diventano in numero molto elevato. Cioè quindi da una ventina di suoni un parlante di qualsiasi lingua può dire praticamente tutto quello che vuole. E questa proprietà è praticamente assente in altri codici che non siano il linguaggio umano e che quindi sono in un certo senso comunicativamente meno efficienti. L'efficienza in questo caso è proprio dovuta al fatto che gli elementi del set sono pochi, ma si possono combinare in una infinità di modi. Sì.
Quindi il numero dei segni è correlato anche alle capacità linguistiche, oltre che articolatorie?
Sì.
Quindi ad esempio una lingua che presenta molti più segni.
Allora, sì, una lingua, i sistemi di segni, i sistemi di suoni sono diversi. Diciamo che entrano all'interno di un certo range di informatività. Quindi si vanno da un minimo a un massimo, cioè ci sono lingue che hanno solo due vocali, lingue che ne hanno tantissime. In genere poi rispetto a questo cambiano anche i sistemi di consonanti e anche altre cose, cioè la lunghezza delle parole, per esempio, quindi la stessa quantità di informazione o comunque simili quantità di informazione vengono comunque gestite dalla lingua.
No, pensavo ad esempio, cioè, non so precisamente tipo il cinese quanti segni presenti, riferito proprio all'alfabeto.
L'alfabeto è una cosa leggermente diversa, perché là sì c'entrano le capacità di memorizzazione, anche qua alfabeti di quel tipo che sono in cui un segno uguale una parola richiedono sì capacità amnestiche molto superiori, ma perché? Perché sono molto informativi in un certo senso, cioè quel segno è quella parola, mentre noi quando vediamo una A o una stringa A, T, A, C, quella stringa può essere l'inizio di qualsiasi cosa, quindi finché non ho aggiunto altre informazioni io non so che quella stringa fa parte di quel significato, mentre nel cinese sì, subito. L'effetto collaterale negativo di questo è che appunto è richiesto una grande quantità di memoria per avere tutta questa quantità di informazione. Quindi sì, uno le deve imparare, però una volta che li ha, l'informazione è disponibile subito. Cioè, è sempre questo, diciamo, scambio tra costi e quantità di informazione che viene codificata. Quindi quello che succede nella doppia articolazione è che a partire da unità prive di significato, ma discrete e distinte, si formano delle unità che invece possono portare già delle opposizioni di significato, ma non compaiono da sole, bensì in combinazione con altre parti, e che però a loro volta formano unità prima indipendenti che portano informazioni come le parole, che a loro volta volta possono ulteriormente combinarsi in frasi. Le combinazioni di questi elementi appunto avvengono perché la combinazione, questo è molto importante, è più informativa rispetto all'elemento singolo. E perché è più informativa? Perché riduce la probabilità di occorrenza di quell'evento, rendendolo più definitorio. Se io dico un cane bianco è più informativo di un cane e basta, perché non tutti i cani sono bianchi. Mi fermerei un attimo prima di iniziare la dipendenza della struttura, se vi va bene fare una pausa. Ok, quindi ci rivediamo fra 10 minuti.